Lovely Planet, le guide di Radio 3.
Il viaggio non soltanto allarga la mente, le dà forma. Bruce Chatwin. Buongiorno da Anna Maria Giordano, benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Lovely Planet, le guide di Radio 3, e le parole di Chatwin sono più che mai utili per introdurre la nostra guida di oggi, una guida che ci porterà a guardare, a sfogliare dei viaggi. Oggi viaggeremo con le pagine dei Carnet de Voyage, arte in cui è maestro Stefano Faravelli, la nostra guida di oggi. Una guida molto speciale, una guida alla preparazione di una guida, della propria personalità. Personalissima guida turistica. In questi giorni, con i viaggi e le guide di Lovely Planet, siamo saliti e scesi da un treno, da una macchina, da una barca. Siamo andati nel Sahara oppure in Australia in autostop, da un parrucchiere a Samarcanda o in una taverna di Creta. Oggi ci addentreremo nei segni del viaggio, nel segno del viaggio, tra Gerusalemme, Delhi, Tokyo, la Sardegna o l'Egitto. Lo abbiamo incontrato a Roma, a Villa Panfili, mentre teneva un corso in cui insegnava come fare, come dar vita a un carnet de voyage. Un viaggiatore da cui si può imparare qualcosa di particolare, ma innanzitutto quello che bisogna scoprire è come Stefano Faravelli sceglie una meta, perché andare, dove andare, come si viaggia.
Direi questo: spesso mi chiedono quanto tempo sono stato nel paese che ho visitato, e la risposta è sempre quanto tempo il paese che ho visitato è stato dentro di me. Il viaggio lo deve fare il paese dove verrai chiamato. Tendo a essere assolutamente passivo nei confronti delle mie destinazioni. Devo sentire forte e chiara la voce del paese che mi chiama, perché questo avvenga, il mondo che è nel mio cuore e il paese che è in questo mondo deve mettersi in luce. E allora è sempre stato così, cioè il Giappone è stato preparato dalla visione di un disegno di Okusaya che ho avuto a 6 anni e che mi ha folgorato, e da quel momento non mi sono più staccato da quel modo di descrivere il mondo, che è quello della pittura dell'ukiyo-e. Il Mali, negli anni 70 Rusconi ha pubblicato questo libro Kaidara di Amadou Ampateba, grande scrittore maliano, amatissimo da me, e io sono andato in Mali per raccontare Amadou Ampateba. Quando sono andato a Banjagara non sono andato subito alla falesia Dogon, come fa la maggior parte del viaggiatore che arriva in Mali. Io sono andato a cercare la tomba di Cherno Bokar, che era il maestro di Amadou Ampateba, a cui lui ha dedicato un bellissimo libro. Uno sheikh sufi, un uomo meraviglioso di cui il Mali avrebbe un immenso bisogno oggi. Ci sono delle frasi di un irenismo e di una comprensione delle altre religioni straordinarie. Ebbene, sono andato a cercare la tomba di Cherno Bokar e ho chiesto alla gente per la strada: sapete chi è Amadou Ampateba? Molti non lo sapevano. Ho trovato uno che lo sapeva, a lui ho chiesto se sapeva chi era Cherno Bokar. Allora finalmente ho trovato la pista che mi avrebbe condotto alla tomba di Cherno Bokar, e lui mi ha preso su in motocicletta e siamo andati nella Bruce. E la tomba erano due sassi spersi nella Bruce, totalmente abbandonati da Banjagara. Però ecco, il viaggio è cominciato di lì. Il paese entra attraverso la lettura, la musica. Le note di Alifar Katuré, che poi ho incontrato nel mio viaggio, sono state incontri con persone che ti raccontano e ti dicono: ecco lì, ho visto questo. E allora piano piano, ma il viaggio nasce sempre nell'immaginazione, ecco, è lì, e finisce nell'immaginazione.
देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम.
Stefano Faravelli, però, i viaggi sono anche una cosa pratica, anche solo un minimo da organizzare: dove dormire, dove mangiare, con chi stare.
Questa è touché, posso dire touché. Allora, dipende dai viaggi, dipende dai progetti che sono dietro i viaggi. Io ho fatto un libro intitolato India per vedere l'elefante, dove l'elefante era quello della parabola di Rumi, cioè l'elefante che i ciechi toccano una notte, uno dice l'elefante un tubo perché tocca la proboscide, l'altro l'orecchio, l'elefante un ventaglio, il terzo la zampa, l'elefante una colonna. E l'India è questo elefante, le cui membra disperse sono le esperienze spirituali e le religioni che hanno segnato il paesaggio, la civiltà, l'urbanistica, l'uomo, le piante, gli animali. Si sa, in India tutto è poi in qualche modo segnato. E quindi un viaggio di questo tipo partiva dal Punjab, cioè da Amritsar, dove c'erano i Sikh, e arrivava al Kerala, dove ci sono queste comunità, questa piccolissima sinagoga Cochin, le comunità cristiane Siro-Malabarite, passando attraverso i grandi centri dell'induismo, l'Islam Sufi, l'Islam sciita, Lucknow, dove è nato il nonno di Khomeini, i Jaina, Shravana Belgola, i buddisti a Bhopal, vicinissimo a Bhopal, così la visita può scoprire aspetti terribili della storia recente dell'India, gli Zoroastriani a Bombay, i gesuiti a Goa. Insomma, è un viaggio di questo tipo. Ogni volta è un'esperienza diversa. Allora, avendo famiglia, ben 4 figli, non potendo permettermi viaggi di anni, anche solo di un anno, ho bisogno di preparare un programma molto preciso. No, allora a Delhi, so che a Delhi la prima cosa da fare è andare alla tomba di Humayun, dove c'è una piccola tomba dimenticata, sempre tombe, perché comunque viaggiare attraverso i paesi vuol dire anche viaggiare nella storia, e quindi i morti sono importanti, ecco, sono i cimiteri, sono... Ecco, c'è questa tomba dove è sepolto Darashikuh, il principe figlio di Shah Jahan, il costruttore del Taj Mahal, ucciso dal fratello Aurangzeb per motivi dinastici, è l'autore del primo trattato di mistica comparata. Lui ha scritto questo libretto intitolato Majmal Bahrain, la confluenza dei due oceani. I due oceani sono l'induismo e l'Islam. È un trattato di mistica comparata con l'intenzione di dire, diciamo la stessa cosa, la diciamo in modo diverso, possiamo vivere in pace. Questo sarebbe stato il regno di Shah Jahan. Allora, quando io arrivo a Delhi, vado e depongo il mio fiore sulla tomba di Shah Jahan. Ma solo lì, non ho girato, avevo quello, non quello soltanto, ma quasi quello soltanto, per cui sono poi ripartito e sono andato a Bombay, dove avevo un contatto con una famiglia Parsi che mi ha invitato a casa sua, mi ha fatto vedere quel pochissimo che i Parsi fanno vedere della loro religione. Tutto il possibile me l'hanno fatto fare, ho fatto vedere e fatto disegnare, perché l'utilizzo di questi strumenti è inoffensivo, la macchina fotografica è più aggressiva, no? Quindi mettersi a disegnare. E quindi scegli i posti, vai, miri, punti e ti fermi.
Ma qual è l'arma con cui punti? Di cosa bisogna munirsi prima di partire?
Beh, lo strumento base forse è il lapis, una matita, e si possono fare cose meravigliose solo con quello. E poi via via aggiungendo, l'atelier portatile è un atelier leggero. Ho visto anche persone che andavano con cassette, tele e si fermavano col cavalletto a dipingere i paesaggi, eccetera, ma non è questo il carnet. Il carnet chiaramente è prendere una cosa rapidamente, insomma, e più rapido è, forse meglio è. Le scatoline Winsor & Newton con tavolozza e recipiente tutto insieme, secondo me sono strumenti ideali. Del resto è la tecnologia, il punto massimo della tecnologia del XIX secolo. Sono arrivati a quello e quello è, diciamo, insuperabile. Tant'è vero che lo usiamo ancora adesso. Turner usava lo stesso strumento che uso io. Acquerelli, l'acqua la trovi dappertutto, il colore acqua si asciuga rapidamente, bastano due pennelli di buon pelo e con quello puoi lavorare, insomma. Quindi carnet ha bisogno di quello. In via di principio io penso che si possa usare qualunque strumento ti si confaccia. La cosa veramente importante, secondo me, è entrare in contatto con la cosa mentre lavori. E quel diventare bambù mentre dipingi il bambù, e quell'entrare in contatto con il volto vivo di una persona che poi magari ti invita a casa sua e a cui devi regalare il ritratto. Io ho fatto tantissimi ritratti che non sono nei carnet perché sono finiti nelle case delle persone che mi hanno incontrato mentre li ritraevo.
Yeah.
Mentre i suoi allievi lavorano e disegnano o dipingono, Stefano Faravelli distende sull'erba di Villa Panfili alcuni dei suoi carnet di voyage. Sono taccuini normali oppure moleskine a fisarmoniche e su tutti ci sono viaggi che si materializzano in forme e colori, con un inizio, una fine, un centro. Ci parlava poco prima della prima cosa da vedere in India. Qual è la prima cosa da vedere a Tokyo?
A Tokyo qual era la prima cosa? Quella è un'esperienza... Tokyo è la modernità e la modernità è quello che cancella la differenza. Quindi cercare la differenza nella modernità è più difficile, problematico. Comunque era la prima sera, arrivato a Tokyo, era il cuore, che è questo buco nero al centro della città, il Palazzo Imperiale, disegnato da fuori. Perché lì c'è un ponte che tra l'altro somiglia tantissimo ai nostri ponti europei, fatto costruire in epoca Meiji, probabilmente guardando i ponti di Parigi. È un ponte piccolo come quelli di Torino. E quel ponte lì però è importantissimo, perché è quello che collega il popolo giapponese all'imperatore, che sta lì in quel buco nero al centro della città, intorno a cui le macchine devono girare, non possono passarci sopra gli aerei, non c'è metropolitana sotto. Metà dei giapponesi dicono: orrore, questo residuo di un passato che ha portato la sciagura sul nostro paese è ancora lì. L'altra metà dice: no, viva, questo è il... Una ragazza mi diceva, ho intervistato due che la pensavano in modo esattamente opposto. Questa ragazza di Kyoto però diceva: no, l'imperatore deve restare immobile al suo posto, perché è come il mozzo immobile che fa girare la ruota, che è l'immagine taoista proprio. L'altra invece diceva: no, guarda, sono dei fascisti, eccetera. Poi il giorno dopo al Tempio Meiji, tendenzialmente la mia vicinanza, la mia simpatia per i simboli mi faceva inclinare verso la visione di Kyoko, la chiotese. Il giorno dopo però, alla festa del Tempio Meiji, ho visto che cos'è una manifestazione filo imperiale del Giappone moderno, con bandane di soli che ricordano troppo l'epoca del nazionalismo giapponese, grandi urla banzai banzai, e poi proprio un'atmosfera che respiri spiacevole, diciamo. Capisci benissimo che il simbolo può dare alla testa, cavalcare la tigre, appunto, non farsi divorare dalla tigre, perché...
Qual è la prima cosa da vedere a Gerusalemme?
Penso che il luogo fosse davvero la sacra ed è in effetti la prima cosa. Io sono andato a Gerusalemme invitato dalla cooperazione italiana per fare una mostra di carnet di viaggio al teatro palestinese. E non ero a Gerusalemme, ero a Betlemme, quindi tutti i giorni dovevo passare attraverso le forche caudine di questo... e devo dire, quella è un'esperienza che uno può andare a cercare quello. Comunque la sacra, la pietra dentro la roccia, perché comunque quello è l'ombelico del mondo. In quello concordano ebrei, cristiani e musulmani, cioè lì c'è un punto in cui la pietra diventa sensibile all'impronta umana. Ho trovato questa cosa un po' dappertutto, sono le vestigium pedis, le trovi nel Neolitico, trovi pietre che sono segnate da impronte. In alcuni casi sono evidentemente scolpite le impronte dei piedi sulla pietra. Per esempio in Indonesia ci sono queste pietre sacre dove ci sono i piedi del Buddha e anche in Giappone così, questo Busso Soseku che dicevo prima, sono scolpite. Ma ci sono dei prototipi che sono evidentemente antichissimi, dove è difficile dire che cosa sono queste tracce. Per esempio nel deserto libico ci sono delle grandi pietre che sono segnate non solo da impronte umane, ma anche da impronte di animali. Oggetti misteriosi. In molti templi indù i pada, i piedi di Shiva, di Vishnu, delle varie divinità, sono veneratissimi. Ma vedi, Gerusalemme è piena. Vicino alla Mecca, alla Kaaba, c'è un'edicola con le impronte di Abramo. In Turchia, al museo del Topkapi, ci sono anche lì delle teche, che erano delle collezioni ottomane, dove dove gli ottomani avevano preso in varie parti delle cumene pietre segnate da piedi, da impronte di piedi. Il piede che lascia la sua impronta sulla pietra è il segno del passaggio da uno stato ad un altro, del passaggio al limite, quando l'acqua diventa ghiaccio, no? Quando ne parliamo così spesso, no? È il mistero dell'immagine. Nell'immagine c'è questo passaggio dall'invisibile al visibile. L'uomo ha creato questa articolazione tra visibile e invisibile. Il pittore Shitao spiega la sua visione dell'universo, è un monaco taoista, e lui dice nel segno del pennello c'è la possibilità di tenere insieme il cielo e la terra, cioè l'artista è l'intermediario tra il cielo e la terra e la sua opera è questa cosa qua.
Carnet de voyage hanno una lunga storia, sono la storia dei viaggi che Stefano Faravelli fa rivivere, vuole far rivivere.
Poi c'è un carnet d'Egitto, qui c'era l'idea del grande carnet napoleonico, il re di tutti i carnet, la description de l'Egypte che i savants hanno fatto a seguito di Napoleone, dove tutto è raccolto nella dimensione illuminista del libro enciclopedia, le forme del pane, le spade, le tende, le scritture, poi lì c'erano quelli che poi avrebbero permesso a Champollion di decifrare i geroglifici, ci sono tutte le sezioni, i prospetti dei templi, una meraviglia. E ci sono anche le tavole naturalistiche, allora io ho fatto alcune tavole naturalistiche e mineralogiche dedicandole ai savants stessi, per questo Stefano Faravelli, per Jules César, perché Jules César era appunto quello che raccoglieva le pietre. Il punto di partenza del viaggio era però qui, in questa moschea, la moschea di Amr, perché sì, Borges nell'Aleph parla di una colonna nella moschea di Amr in cui è presente un Aleph, appunto, cioè questo punto dove tutto l'universo si concentra, e appoggiando l'orecchio a questa colonna lui dice è possibile sentire tutte le voci di tutti gli esseri dell'universo. E allora volevo dire, siccome in un certo senso il taccuino, come lo concepisco io, è un tentativo di cacciare tutto il sensibile, tutto l'universo nella dimensione di un piccolissimo oggetto, era un po' così un'immagine simbolica. Questo vi faccio vedere un'immagine terribile, ecco questa immagine, questo è un altro dei motivi che mi hanno spinto in Egitto, cioè se esiste una cosa così, un paese meraviglioso come quello ha bisogno di un risarcimento di bellezza, se esiste cioè un'immagine che un tour operator inventa facendo poggiare la piramide sul Nilo come se fosse sul mare di Rimini, con feluche e anche un po' di alga eseguita con un corretto uso di Photoshop per indicare che la piramide proprio affonda nell'acqua. Ebbene, se oggetti plurimillenari come le piramidi che sono ancora lì, degli enti che non sembrano fatti da mano umana, hanno bisogno di questa cosmesi ridicola e grottesca, beh, allora bisognava andare a ritrovarle le piramidi. E in effetti, beh, insomma, questa è una bella pagina. Un tratto di pennello molto rapido per suggerire la luce che si riflette sul Nilo, e poi a volte l'acquerello è così, cioè meno metti, meglio è. Io qui, tenendo un corso, ho portato dei carnet misti, questo forse è l'unico un po' monografico, questo è un viaggio in Giappone e quindi ci sono visioni varie. Come diceva Ernst Jünger, il problema dei nostri viaggi è che su superfici sempre più vaste si vede sempre di meno. Lui diceva cambiare l'unità di misura. Per lui cambiare l'unità di misura voleva dire andare a caccia di insetti, lui era un appassionato entomologo. E devo dire che anch'io nel mio piccolo ho collezioni di insetti che raccolgo, per esempio questa cicindela. Anch'io pratico cacce sottili entomologiche, ma non solo entomologiche, le mie cacce sottili sono svariate. In Giappone c'è questo uso meraviglioso del carnet del pellegrino, Il carnet, il pellegrino gira con un quaderno, un po' come per Santiago, e quando visita i templi i monaci fanno questi timbri di... Ecco, io ho fatto questo disegno e poi sono andato a farmi fare il timbro, il nocchiocciò si chiama, e quando il monaco ha visto questo disegno ha voluto imprimere il sigillo con il simbolo della pietra filosofale sulla mano benedicente del Buddha. È un bellissimo gesto ed è anche un rapporto, come dire, di osmotico, collaborativo, cioè ha partecipato al disegno. In un modo magistrale, devo dire, lo ha fatto anche questa sacerdotessa shintoista che accanto al mio disegno del tetto ha composto questa ordinatissima calligrafia che segnala la mia avvenuta visita sacra al Tempio Meiji, 269 anni dall'origine della famiglia imperiale, molto precisa anche l'indicazione cronologica.
Paesi, città, paesaggi, luoghi sacri, tombe, impronte, ma anche oggetti come il limone che vediamo sul taccuino che ci mostra.
È la storia del Mediterraneo, sono le due sponde del Mediterraneo che si toccano qui. E allora raccontare una città o raccontare un limone è un po' la stessa cosa. Ogni cosa ha questo punto di penetrazione che può portare a considerare la pelle vuota di un serpente come il rimpianto del corpo o la speranza di una resurrezione. Ma l'entroterra è una categoria dello spirito, per cui un viaggio nell'entroterra è un viaggio nel tempo. C'è sempre questa cosa per cui quando passi dal mare all'entroterra, passi dalla civiltà e piano piano ti allontani anche verso la vecchiaia, perché l'entroterra adesso è popolato da vecchi. Poi sì, c'è tutto guarda quest'altra. Altra matematica pura, una passiflora, che è un oggetto teologico, cioè la passiflora quando arrivano, non so più se sono i gesuiti che la portano dall'America del Sud, ma lo vivono come un mandala, tant'è vero che prende questo nome, il fiore della passione, i chiodi, e però poi se lo guardi e lo dipingi, la regolarità di questi stami, di questi pistilli, la sovrapposizione dei petali diventa una cosa...
A proposito di oggetti, chi compila un carnet de voyage, chi trova un modo per dare forma al proprio viaggio, ha bisogno comunque di portare dietro qualcosa, di portare a casa qualcosa dai viaggi?
Beh, è chiaro, poi negli oggetti c'è una potenza di emanazione del luogo fortissima, tant'è vero che tutti tornano da un viaggio con i biglietti, i sassolini, le conchiglie e poi i souvenir. Il souvenir è davvero un souvenir, cioè la memoria è potente. Io quando viaggio effettivamente torno con valigie piene, viaggio leggero per tornare pesante, ed è rimasta mitica nella mia famiglia il ritorno dall'Africa con queste cacche di ippopotamo avvolte in cellophane per poterle dipingere con tutta calma, con l'acribia dei miniatori del Settecento che descrivevano minuziosamente tutte. Poi naturalmente dipende dall'indole di ciascuno, è chiaro che gli architetti andranno in cerca di certe cose, i naturalisti di altre. Io mi sento teofanico, cioè mi sento di raccogliere ovunque qualunque cosa, sono anche molto bulimico di forme, per cui mi piace proprio questa via trasversale, un po' carnet di architetto, un po' naturalista, un po' in fondo dilettante in tutto, ma il punto è proprio lì, cioè che se non c'è il piacere di farlo, allora tanto vale non farlo.
Trasportare il cibo, la tavola o una intera cultura sul proprio taccuino.
Sì, c'è nel mio carnet, c'è per esempio la modalità del cibo in Giappone è importantissima, cioè ci sono dei piatti che sono dei tali capolavori da dipingere, degli accostamenti di colore straordinari, e poi ci sono delle vie del cibo. Anche lì, insomma, il mio carnet indiano, Amritasar si passa da questo ostello per i pellegrini dove i Sikh offrono il prasad, e ci sono queste cucine meravigliose che sono forse ancora più interessanti dei gurdwara, cioè dei loro templi, perché lì c'è veramente l'osmosi.
A cosa saranno dedicati i prossimi Carnet de Voyage di Stefano Faravelli? Qual è l'ultimo viaggio? Qual è il prossimo?
Dunque, l'ultimo viaggio che ho fatto, importante, beh, forse sono andato con la mia famiglia in Marocco, è stato un bellissimo viaggio. Ma l'ultimissimo viaggio, un mese fa, in Sardegna, nel Sulcis Iglesiente, dove ho visto delle cose straordinarie, storie arcaiche di rapimenti soprannaturali, cose che leggevo sulla storia notturna di Ginzburg, cioè veramente il folklore ancora vivo, un folklore millenario. Sto preparando un viaggio al seguito di Sinbad il marinaio, alla ricerca dell'isola dell'albero Wak Wak, di cui si parla in testi di area islamica medievale, ma di cui si trovano tracce in Cina e anche in Giappone. Sono alberi antropomorfici e nella carta geografica di El Idrisi l'unico che dà una descrizione topologica molto precisa dell'isola Wak Wak, questa corrisponderebbe per approssimazione alle isole Kirimbas davanti a Mozambico. Quindi la futura destinazione sarà quella. E a quello vorrei aggiungere questo invito veramente meraviglioso che mi ha fatto un erpetologo del Museo di Storia Naturale di Torino, cioè di andare al seguito di una spedizione scientifica nella foresta di Betampona in Madagascar, che è soltanto un po' più in là delle Kirimbas. Cioè Betampona è uno degli ultimi santuari chiusi, diciamo, all'umano, dove lavorano solo zoologi e vivono naturalmente i locali. E lì andiamo a caccia di rane, rane velenose, rane colorate, rane meravigliose.
Grazie a Stefano Faravelli, pittore, maestro di Carnet de Voyage. Siamo andati con lui a Scuola di Viaggio. A Scuola di Viaggio è anche un sito web che vi invitiamo a visitare. Lì ritrovate Stefano Faravelli e le sue imperdibili istruzioni. La guida di oggi si chiude qui come si chiudono i taccuini di viaggio che abbiamo guardato insieme. L'appuntamento con Lovely Planet è però per domani alle 11. Si riprende con un viaggio tradizionale, forse tra i più tradizionali di tutti. Andremo in Transiberiana in compagnia di Luciana Castellina. Ricordatevi che le nostre trasmissioni possono essere scaricate in podcast su radio3.rai.it. È lì che potete comporre o ricomporre la vostra collezione di guide di Radio 3. Per ora buona giornata, buon ascolto e naturalmente buon viaggio da Anna Maria Giordano.